la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, siamo in Newsline, buongiorno, ancora da Chiara Brilli in studio e dalla redazione di Controradio. Salutiamo subito anche Valerio Capecchi dall'AMA per le previsioni del tempo per oggi, ma essendo venerdì anche per il fine settimana, ben trovato.
Ciao, buongiorno. Dunque, alta pressione che caratterizza buona parte del Mediterraneo centrale e che pertanto assicura delle condizioni generalmente stabili e soleggiate. L'unica cosa da segnalare sono un po' di qualche nebbia foschie nelle notti sia di domani e domani l'altro, qualche nebbia foschia riceve nel fondo valle dell'interno e anche il transito di nubi alte stratificate un po' nel corso di tutta la giornata, ripeto, sia per oggi che nel corso del fine settimana. Le temperature sono gradualmente in aumento, oggi partiamo da circa 6-7 gradi nell'interno di minima, fino a 8-10 lungo la costa, le massime raggiungeranno in molti casi, supereranno i 20 gradi. Anche nel corso del fine settimana avremo un leggero e graduale aumento delle temperature, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi. I primi giorni della prossima settimana sembrano essere caratterizzati da temperature attorno ai 25-27 gradi, che quindi sono superiori rispetto alle medie del periodo. Va sottolineato che comunque sono anche caratteristici di una maggiore variabilità delle temperature che è presente in primavera, quindi con picchi che magari poi possono succedersi degli abbassamenti, soprattutto se, come sembra, a metà della prossima settimana è previsto il transito di una perturbazione.
E poi allora ne sapremo di più nel collegamento di inizio settimana, lunedì prossimo, grazie all'AMA, grazie a Capecchi. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Met Ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio, dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Dal 7 al 13 aprile alle 17 al Fabbrichino, con Il Naso all'insù, una coproduzione Teatro Metastasio di Prato, compagnia TPO. I piccoli spettatori saranno esploratori di una realtà virtuale ricostruita con le nuove tecnologie e vivranno una vera esperienza di viaggio nello spazio. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria@virgiliosiani.it. Sabato e domenica Simona Bertozzi con Suite Zero, la performance costruita in 6 movimenti con un'anticamera e un congedo che li incorniciano, si dispiega come una raccolta di eventi, un'antologia di brani scanditi dal dialogo tra corpo e violoncello soli.
Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 7 aprile alle 19, Soma. Suggestioni sonore di India e Iran per un concerto che comprende composizioni originali e arrangiamenti di melodie tradizionali. Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Anselm Kiefer, Angeli Caduti, sabato 13 aprile alle 11, nuova visita guidata a Palazzo Strozzi. Pittura, scultura, installazione e fotografia. L'arte di Kiefer propone un percorso di introspezione sull'essere umano, esplorando le connessioni tra passato, presente e futuro. Anselm Kiefer, Angeli Caduti, visita guidata sabato 13 aprile alle 11. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
E andiamo a dare un occhio alle notizie principali di oggi dai giornali locali, ma naturalmente anche dall'home page del nostro sito controradio.it. In entrambi i casi il focus centrale è sui risultati preoccupanti del report IRPET sulla Toscana illegale, giro d'affari da 11 miliardi, titolo che riprendiamo dalla Repubblica. Secondo l'IRPET al fatturato della criminalità si somma il fiume di soldi sottratti con evasioni fiscali e sommerso. Mafia in Toscana, 11 miliardi di affari. Cagliari, il titolo d'apertura della Nazione, di taglio alto, nuova moschea al gran giorno, l'imam, sogno che si realizza, Zedine Elzira, la città, questa è terra di pace. Poi la fotonotizia riguarda gli Uffizi, i furbetti dell'arte, bagarini scovati dalla Guardia di Finanza fuori dagli Uffizi e dall'Accademia, biglietti a tariffa raddoppiata, Holberg, direttrice dell'Accademia, dice basta con questo degrado. Anche dalla Repubblica ripresa la notizia, sono tornati i bagarini all'Accademia e agli Uffizi. E poi sulla politica verso le elezioni, Schmidt candidato punta ad arruolare ex PD delusi. La mia candidatura a sindaco di Firenze è un'ipotesi realistica, ammette per la prima volta Heike Schmidt in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, in cui conferma pure che la sua lista civica è in costruzione, c'è interesse per il progetto e che la presentazione, se non questo weekend, sarà nei giorni successivi. Non vedo l'ora, a questo proposito, di collegarmi lunedì prossimo con Tommaso Ciuffoletti in Buttiamola in Politica, perché ci aspettavamo che la candidatura fosse ufficializzata, insomma dopo Pasqua si potesse parlare di situazioni stabilizzate, quantomeno alla luce del sole, in maniera ufficiale e formale, ancora sia sul versante centro-sinistra che sul versante centro-destra, perlomeno per quanto riguarda la corsa a Palazzo Vecchio, la situazione è ancora in divenire. Dal Corriere, minori soli, un'altra notte di paura, fiamme nel centro di accoglienza di Novoli, operatori in fuga, denunciati 4 cittadini di origine tunisina, il rogo sarebbe stato appiccato dopo una lite, 6 persone medicate, la polizia era già dovuta intervenire il giorno prima. E poi dicevamo, la partenza da oggi della seconda edizione del Festival della Letteratura Working Class, organizzato da Edizioni Allegre, collettivo di fabbrica GKN, SOMS Insorgiamo, in collaborazione con Arci e con il patrocinio quest'anno del comune di Campi Bisenzio, oggi fino al 7 aprile al presidio presso la fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio. Ieri la presentazione, tutti i particolari sul nostro sito. Il collettivo ieri ha annunciato anche l'elaborazione di una proposta di legge regionale per la creazione di consorzi regionali pubblici attraverso i quali comuni, regioni, università, privati, cooperative, centri di ricerca possano intervenire sulle aree industriali. Sentiamo su questo e sull'avvertenza GKN, che ha raggiunto i 1000 giorni da quelle famose lettere di licenziamento arrivate per mail. Sentiamo Dario Salvetti, RSU.
Io so che il legittimo sospetto sociale dell'opinione pubblica è nostra, che su quell'area ci siano delle logiche speculative, è un sospetto che inizia a essere sempre più forte e che ultimamente si è anche macchiato di un atto inquietante, non di criminalità comune, ma di qualcuno che ha fatto un atto criminale sapendo esattamente dove mettere le mani e come togliere l'elettricità allo stabilimento. La realtà, poi si può dire tutto, il contrario di tutto, ma ci sono i verbali del Ministero, che dal gennaio 2022 un vero e proprio piano di qualsiasi tipo su quell'azienda non è mai stato presentato, e prima ancora il fondo non presentava piani industriali. Noi abbiamo un progetto industriale, ovviamente è un progetto industriale fatto da degli operai senza stipendio, quindi è chiaro che senza un intervento pubblico che metta mano con un consorzio pubblico per rilevare lo stabilimento e aprire una strada al polo delle rinnovabili, difficilmente il nostro progetto industriale si può sostanziare quantomeno dentro quello stabilimento. Infatti oggi presentiamo una bozza di legge per un consorzio regionale e chiediamo a qualsiasi consigliere regionale di riprenderla e metterla in discussione urgentemente, perché strumenti pubblici ci sono. Noi operai abbiamo dimostrato di poter fare tanto, anche un festival internazionale della letteratura working class. Un governo può fare tutto sulla nostra vicenda, evidentemente non vuole utilizzare gli strumenti. Infatti per questo oggi noi presentiamo una legge regionale, non perché pensiamo che la regione sia l'unica titolata a fare qualcosa, ma perché pensiamo che, dato le volontà espresse in campo, la regione possa mettersi all'avanguardia della transizione fondamentalmente di uscita dall'automotive, perché la legge di consorzio regionale che proviamo a presentare è una legge che permette non solo di intervenire sul caso XGKN, ma anche su altri casi simili. Non c'è nulla di cui siamo sognatori. Noi abbiamo un'idea di società. Quando proponiamo una legge, lo facciamo in base alle leggi esistenti. Queste leggi ci sono, un consorzio regionale dove entra regione, comune, centri di ricerca, università e privati e cooperative dei lavoratori. Si può dare e tendenzialmente può aprire una discussione con la proprietà sul possesso dello stabilimento, una discussione ovviamente pacifica e tranquilla.
Alle 8 e 14 minuti entriamo con Newsline in Gen Z. Nella puntata di oggi, 5 aprile, un tetto agli alunni stranieri in classe, la tutela della nostra civiltà o di Salvini e Valditara, vista da un Gen Z. Naturalmente chi abbiamo qui in studio, Leonardo Margarito, come ogni venerdì, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Che tema oggi?
Sì, ti riporto a scuola, Leonardo,
ti riporto tra
i banchi. Il primo, lo ricordiamo per dovere di cronaca, è stato il ministro Salvini, che pur occupandosi di infrastrutture aveva affermato che occorreva mettere un tetto al numero di stranieri nelle classi italiane in una pausa della progettazione per lo stretto di Messina. Diciamo, il leader del Carroccio sostenne che non dovevano superare il 20% del totale, quindi una proporzione. Gli ha fatto poi eco il ministro Valditara, spiegando che la maggioranza degli studenti delle classi deve essere italiana, e parlando proprio di tutela della nostra civiltà, di questa condivisione di un valore che esclude nella pratica.
Sì, esatto, ma infatti io penso che il ministro Salvini si dovrebbe occupare di quella che è la sua delega, cioè delle infrastrutture, e non occuparsi di scuola. Dopodiché quello che il leader della Lega ha rispolverato non è altro che una linea già formulata anche nel 2010 in una circolare dell'allora ministra dell'istruzione Gelmini, dove c'è già un limite del 30%, vado in memoria, legato alle classi, appunto, no? Nella componente dei ragazzi e le ragazze straniere. Quindi non c'è niente di nuovo, non c'è niente di diverso, probabilmente un capriccio elettorale visti gli imminenti appuntamenti. Ecco,
lo archivi in questo modo, però oggettivamente lo spazio che ha ricevuto, anche la visibilità sul mainstream, innescando poi il botta e risposta anche sul fronte politico, è stato importante. Ma quello che ci preoccupa di più è il risvolto in ambito quotidiano, sociale, nei contesti scolastici, nella relazione tra le persone, perché dire tetto agli stranieri è veramente una situazione che crea anche in una percezione, no, della quotidianità vissuta nel contesto scolastico, in cui il dialogo dovrebbe essere messo al centro, in cui le difficoltà dovrebbero essere sostenute attraverso professionalità e risorse, organico, adeguato. Ecco, è un tassello ulteriore all'insegna di un inasprimento delle relazioni, di un individualismo.
Allora, sicuramente c'è un problema di linguaggio, c'è sempre stato da molto tempo, che riguarda la politica e i personaggi politici, perché chiaramente definire questa operazione, laddove fosse un'operazione, tetto agli stranieri, sicuramente è una espressione poco felice, che comunque rappresenta un po' quella che è la dialettica tipica di una certa parte politica, ma al di là poi dell'aspetto comunicativo, che è il primo, no, che noi valutiamo, cioè soprattutto l'impatto che una frase, soprattutto detta da un ministro della Repubblica, possa avere nei confronti della cittadinanza, ma c'è un aspetto ancora più profondo, che è quello contenutistico, cioè che è quello valoriale. Il senso di un gruppo classe, io sono stato a scuola, molti penso saranno stati a scuola, e si accorgeranno che poi alla fine il contesto classe è un contesto dove tra i ragazzi, tra i bambini, non esistono queste differenze, cioè sono sicuramente inculcate dall'esterno. Tra l'altro faccio mie le parole invece di personaggi della stessa parte politica di Matteo Salvini, che gli hanno risposto dicendo che ovviamente vallo a dire a quei comuni e a quelle parti, regioni d'Italia dove invece gli stranieri sono in maggioranza, no, rispetto agli italiani, e dove le classi sono quasi composte tutte da stranieri. Quindi non è sicuramente questo il problema. Poi si può discutere sulla gestione, sulle difficoltà che queste comportano, perché ci sono tante situazioni anche successe realmente di ragazzi magari che sono figli di persone che vivono in Italia magari non con le dovute autorizzazioni, permessi, e qui si entra in un ginepraio dove poi magari la polizia si presenta a scuola. Cioè ci sono dinamiche anche psicologiche su cui questo lo Stato deve però tutelare queste persone, non deve dire dobbiamo mettere un tetto agli stranieri perché sennò gli insegnanti non sanno con chi parlare. Cioè, questa è una frase bruttissima.
Ci sono vari temi che questo tutto ciò solleva dal punto di vista non solo politico ma anche sociale. Non far rimanere indietro, no? Questo è un concetto fondamentale, cioè che la collettività, il corpo che si crea all'interno del contesto classe deve essere un corpo omogeneo, ma non in termini di origine, in termini di sostegno e aiuto reciproco, cioè la preoccupazione, il fomentare la preoccupazione che una classe non vada avanti con il programma perché c'è un cittadino straniero, innesca davvero una dinamica di intolleranza. Poi alla fine in realtà ci dovrebbero essere gli strumenti che vengono messi in campo all'interno dei contesti scolastici per far sì che arrivino gli aiuti adeguati.
Sì, esatto, e soprattutto penso che questo sia un po' la responsabilità della scuola, cioè parliamoci chiaro, la scuola deve educare, no? La mia professoressa di italiano del liceo mi diceva una frase che io trovo sempre attuale, no? La palestra è una scuola di vita.
E cioè la scuola è una palestra,
la scuola è una palestra di vita.
Anche la palestra,
E effettivamente ti dico la verità, è vero, cioè nel senso la scuola deve essere questo, deve avere questa funzione qui, altrimenti non svolge il senso più alto, al di là del programma, al di là degli aspetti programmatici, Leopardi, le equazioni, la seconda guerra mondiale. C'è un tema più profondo che è quello di capire il cambiamento della società, l'evoluzione della società. Cioè io faccio sempre l'esempio che per me il più grande scandalo istituzionale è che noi nelle scuole italiane non insegniamo come dovremmo la cittadinanza e la Costituzione, che è una materia importantissima, anzi definirla materia è quasi un'offesa, cioè è il senso stesso di essere cittadini. E se te non riesci a entrare in quest'ottica, prima le istituzioni che rappresentano i cittadini, ragazzi, diventa dura.
Allora, sono le 8:20 minuti, arrivano messaggi al 342-8104-111, parlavi di cambiamenti sociali, fa riferimento anche il nostro ascoltatore, ci sono forze bibliche di immigrazione e cambiamenti della società che andranno avanti per conto proprio. Questo degli immigrati a scuola è un falso problema e quindi anche un, diciamo, un lato che viene strumentalizzato, come dicevi, da un punto di vista politico, da una Lega sempre più in difficoltà in termini di consenso, che va a grattare, no, la pancia e non la schiena del suo elettorato. Ma c'è una questione demografica che vede la componente migratoria come fortemente incidente in positivo sul nostro territorio, e vede anche un contesto, quello della scuola italiana, dove ormai sono tantissimi immigrati di seconda, terza generazione che sono nati nel nostro paese e che sono cittadini italiani a tutti,
certo,
gli effetti.
Certo, certo, ma infatti ripeto, come dice il nostro ascoltatore, quello degli immigrati a scuola è un falso problema, cioè non penso che sia un qualcosa di centrale. Cioè io ora figurati, non ho esperienze dirette, però non ho mai sentito anche a livello nazionale una grande difficoltà da questo punto di vista. Credo invece che i problemi della scuola siano altri, cioè i tetti che cadono, non
veniamo ai tetti, perché appunto il tetto agli alunni stranieri, che è veramente una frase proprio anche a livello linguistico che dà una percezione distorta, partendo da una narrazione strumentale distorta, perché veramente è una frase che grida intolleranza da tutti i punti di vista. Ma se proprio si vuole utilizzare la parola tetto, veniamo ai tetti delle scuole, perché una domanda noi ce la siamo fatta: quali sono le priorità del contesto scolastico perché l'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente dovrebbe essere garantito, ma sì, di fatto anche dal punto di vista strutturale non par proprio così. La manutenzione, l'edilizia scolastica, ne vogliamo parlare?
Ecco, questi sono i tetti su cui dovremmo lavorare invece di lavorare sui tetti agli stranieri, perché che ci sia un problema di edilizia scolastica, noi questo lo sappiamo e lo conosciamo da tempo, e lo vediamo in tutte quelle dinamiche che succedono quotidianamente. Non ultimo è girato in rete il video dell'Università degli Studi della Sapienza, dove pioveva dentro una delle aule, e dovrebbe essere la prima università d'Italia, almeno dati alla mano. Quindi nel senso, io mi chiedo e mi domando se effettivamente il ministro dell'istruzione queste cose se le sia domandate, o il ministro delle infrastrutture.
Fa poca attenzione il fatto di aggiustare, far sì che i riscaldamenti funzionino,
soprattutto
che
occupa,
le scuole siano...
Sì, occupa poche pagine di giornale, cioè nel senso, diciamo, interessa più ai ragazzi che alle istituzioni, e questo già di per sé fa sorridere. Però effettivamente sì, non distoglie l'attenzione, perché io credo anche che, ripeto e ribadisco, come in tutte le grandi strategie politiche, chi si occupa un minimo di comunicazione e riesce ad avere anche un discernimento rispetto alla retorica che sentiamo dall'opinione pubblica e dalle istituzioni stesse, ci si accorge di che cosa? Di come, laddove ci siano dei problemi centrali e reali, si sposta il problema, l'attenzione, no? E questo succede in tante dinamiche. Io ho avuto l'opportunità di partecipare a tanti webinar legati alla comunicazione politica anche, e ti dico, effettivamente la gente, ma anch'io stesso cittadino, ascolta la notizia e ti senti coinvolto, no? E questa degli stranieri è stata così, è esplosa. Però è già morta sostanzialmente, perché è una stupidaggine in termini, ecco, se la vogliamo definire così. Però effettivamente poi c'è la necessità, no, di capire quali sono i problemi. Quando te vai a porre i veri problemi, ecco che si risponde con altre cose.
Ma partiamo proprio anche dal territorio locale. Insomma, noi abbiamo avuto più volte segnalazioni di strutture scolastiche in cui quest'anno, nonostante le richieste alle dirigenze scolastiche rispettive degli istituti, all'ufficio scolastico, sono stati spenti, rotti, non manutenuti adeguatamente impianti di riscaldamento. Insomma, abbiamo chiamato in causa la città metropolitana, ma la situazione degli edifici scolastici è riportata anche in una fotografia, in un report di Ecosistema Scuola di Legambiente, che ci dice che negli ultimi 5 anni a livello nazionale il 59% degli edifici scolastici ha beneficiato di interventi di manutenzione straordinaria, ma detto questo il 30,6% delle scuole necessita ancora di interventi straordinari, stiamo parlando di quelli straordinari. Naturalmente c'è proprio un divario anche di carattere territoriale: al sud sale al 36,8%, nelle isole addirittura al 53,8%. Ecco, avere un contesto adeguato e risorse in termini di personale adeguate, questo metterebbe un alunno ed un'alunna nelle condizioni di portare avanti un programma in maniera seria e proficua per la sua crescita.
Assolutamente sì, e io mi sento di correlare anche al problema dell'edilizia scolastica un problema più meritorio che riguarda i programmi scolastici, perché noi oggi assistiamo a una difficoltà enorme nelle scuole italiane di riuscire, non dico le università perché l'università è un contesto diverso, ma nelle scuole italiane di riuscire a trasmettere dei valori ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e bambine, perché quando noi, e questo non è soltanto rivolto alle istituzioni politiche, quando noi ci si ostina a pensare che il programma, che per me è una parola che mi fa venire i brividi, il programma scolastico sia l'elemento, la condizione sine qua non per la formazione di un ragazzo, dal mio punto di vista si sta uscendo fuori da una strada che è quella di portare un ragazzo che vive la scuola, ci deve andare tutti i giorni, la scuola è formativa, è importante, ma deve educare. E ti aggiungo, e poi ti lascio la parola perché sono parlo solo io.
Grazie Leonardo.
Che e questo lo dico agli insegnanti, lo so che starò antipatico agli insegnanti che ci stanno ascoltando, ma io ti dico, io ho grandissimi rapporti con tantissimi professori e professoresse, e ti dico, questa cosa l'ho sempre detta anche quando sono andato a scuola a fare iniziative culturali.
Che gli dicevi?
Le insegnanti,
ragazzi non glielo,
no,
dicevi,
ragazzi,
no,
glielo posso dire perché sennò mi buttavano fuori, però le insegnanti gli dicevo, io guardavo i ragazzi, avevo 300 ragazzi, non ricordo ancora, di fronte a me, e si parlava proprio di temi come l'occupazione, insomma, le gestioni, queste cose qua. E io gli dicevo, non si possono giustificare determinati atti perché determinati atti sono sempre sbagliati o comunque non mai fatti come dovrebbero essere fatti. Ma c'è un altro problema, che gli insegnanti devono avere il coraggio di capire che non siamo più a 20-30 anni fa, siamo nel 2024, il tempo cambia, dobbiamo anche capire che i metodi di insegnamento vanno adattati all'attualità.
Ci torneremo perché è un tema delicato e da analizzare sotto tanti punti di vista. Antonella ci scrive, ma perché si deve sempre dar colpa all'altro, preferibilmente straniero, se qualcosa non va bene? Non Italia, i finanziamenti, le classi numerose, la struttura scolastica, è un po' il ragionamento che,
certo,
facevamo, ma in conclusione diffusione e di trasmissione. Voglio chiederti, nella tua esperienza, tu lo abbiamo detto più volte, vivi in Oltrarno, che è un contesto da un punto di vista di inclusione e di componente migratoria ad alto impatto, va bene? Avrai
altissimo.
Avuto esperienza nella tua classe di ragazzi, ragazze, bambini e bambine che provenivano da
certo.
altri paesi o con famiglie di altre origini. Che contributo in positivo hai avuto? Perché davvero c'è un confronto che è un arricchimento poi a partire dal livello proprio face to face dei tra coetanei.
Sì, e soprattutto guarda, mi sento di dirti anche questa cosa qua, cioè che non c'è soltanto una, io lo definisco, anche se non è proprio l'espressione corretta, un sincretismo culturale, no? Cioè un'unione di diverse culture che poi fa nascere una cultura terza. E però penso che quando tu entri in contatto anche con delle storie veramente drammatiche di ragazzi che hanno vissuto esperienze drammatiche, bambini hanno vissuto esperienze drammatiche, ti accorgi di quanto una persona è fortunata da una parte, e dall'altra ti puoi mettere a disposizione per gli altri, perché poi noi siamo una comunità e siamo legati da questo, e non è retorica, dovrebbe essere così. E quindi su questo io, ecco, mi sento di chiudere la puntata di oggi e di lasciarti la parola, cioè siamo una comunità, ricordiamocelo sempre.
Una comunità fatta anche di tantissimi, speriamo, Gen Z, che vorremmo coinvolgere sempre di più nelle varie tematiche al centro dei nostri spazi di approfondimento. Chiudiamo qui la rubrica, noi ci ritroveremo venerdì prossimo. Grazie.
Ovviamente.
Leonardo Margarito.
Grazie a voi.
Network, buongiorno, le notizie. La riapertura del valico di Erez è una notizia positiva, ma ovviamente dovremo vedere come verrà attuata. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario e di un massiccio afflusso di aiuti. È questa la prima reazione delle Nazioni Unite alla decisione di Israele di aprire il valico a nord della striscia e di ripristinare il porto di Ashdod per consentire l'ingresso di aiuti per la popolazione palestinese. Il via libera di Tel Aviv è arrivato nella notte dopo la telefonata di Biden a Netanyahu, in cui il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che la politica degli Stati Uniti nei confronti di Tel Aviv sarebbe stata determinata dall'adozione di azioni concrete per proteggere i civili della striscia. La situazione umanitaria nell'enclave palestinese infatti è sempre più grave. La Mezzaluna Rossa afferma che il numero di bambini morti di fame e disidratazione a Gaza è salito a 31. Intanto Israele in queste ore è in stato di massima allerta per il timore di una rappresaglia dell'Iran dopo l'attacco di Tel Aviv sull'ambasciata iraniana a Damasco, in cui è stato ucciso un alto generale dei Pasdaran. Una bufera giudiziaria è quella che arriva dall'inchiesta per voto di scambio e che piomba anche sul voto per le comunali di Bari, spaccando il centro-sinistra. Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle, a questo punto ha detto no alle primarie della coalizione, una scelta che dal Nazareno hanno definito incomprensibile. L'inchiesta giudiziaria ha portato 8 arresti, ha toccato la giunta regionale, della quale fa parte anche il Movimento 5 Stelle, con l'assessora regionale del PD Mauro Di Noia, indagata per voto di scambio, che si è dimessa dall'incarico e dal partito. Ai domiciliari è finito anche suo marito, Sandro Cataldo, leader del Movimento Sud al Centro, che sarebbe stato appunto il motore, il cervello di questa organizzazione per attuare il voto di scambio. Tutto questo naturalmente ha reso la situazione incandescente dal punto di vista politico, lo dicevamo, con una spaccatura tra 5 Stelle e PD. Matteo Salvini tenta la carta del condono edilizio per risalire la china che lo vede in difficoltà alle prossime europee, con sondaggi negativi e un fronte interno alla Lega stessa, sempre più insofferente. Il condono edilizio, chiamato decreto salva casa o pace edilizia, la sostanza non cambia, dovrebbe vedere la luce entro maggio, ma non è detto, perché Giorgia Meloni è apparsa molto fredda, addirittura spiazzata dall'iniziativa. Parlando ieri sera in TV ha detto: non ho letto la norma e non commento quello che non ho visto. La protesta delle regioni contro i tagli alla sanità del governo potrebbe anche diventare un vero e proprio scontro istituzionale. Infatti la conferenza ha posto un out, il governo ripristina i fondi cancellati o si rivolgerà alla Corte Costituzionale. Il tema è cruciale, la sopravvivenza della sanità pubblica, come hanno scritto 14 tra i più stimati medici e scienziati del nostro paese nell'appello di 2 giorni fa. Le regioni adesso alzano il tiro contro il governo. Sentiamo Raffaele Donini, assessore alla sanità dell'Emilia Romagna.
Ci sono vari fronti, questo è uno. Ed è praticamente il taglio che per decreto il governo ha compiuto senza minimamente consultarsi con le regioni di 1,2 miliardi di euro di piano nazionale complementare, che sono quei fondi che accompagnavano il PNRR. Sono fondi destinati per lo più a delle opere che sono per l'edilizia ospedaliera, ma più che altro per la sistemazione antisismica degli edifici ospedalieri. Il governo in realtà dice questo, dice quei fondi non esistono più, coprite quelle spese, anzi coprite quei costi, quelle opere, con fondi che avete nella vostra disponibilità delle regioni, che non avete ancora speso sempre per investimenti, ma sono fondi che le regioni probabilmente non hanno speso per una quota di questi fondi, ma hanno già destinato. Noi abbiamo chiesto come regioni il ritiro di questa norma, di poterne discutere insieme, come sempre abbiamo offerto anche la nostra disponibilità a valutare tutte le possibili soluzioni, però non è possibile che ogni volta che ci sia da recuperare qualche fondo in Italia, tra Italia e la sanità.
Alle 9:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenzuola e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, tra Montecatini e Pistoia, e rallentamenti tra Prato Ovest e Il Piglio per la 1. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta Greve Inchianti. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce in direzione Pisa, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatredimbarco.it. Venerdì 5 e sabato 6 alle 21, Certi di esistere. Testo, regia e idea scenica di Alessandro Benvenuti. La storia di 5 attori vissuti da sempre all'ombra di un autore padre padrone. Una commedia amara e un po' scorretta in linea con la tipica comicità toscana.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Prossimo appuntamento con il documentario girato a Firenze, I sogni abitano gli alberi. Due anime affini, segnate da problemi di salute mentale, si incontrano e si innamorano, mentre la comunità li respinge. Una storia struggente sul diritto all'amore e sul superamento dei pregiudizi. Mercoledì 11 aprile alle 19, proiezione speciale alla la presenza del regista Marco Della Fonte e del protagonista Pietro Ragusa. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su Pistoia Musei.it. Matt Ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Dal 7 al 13 aprile alle 17 al Fabbrichino, con Il Naso all'insù, una coproduzione Teatro Metastasio di Prato, compagnia TPO. I piccoli spettatori saranno esploratori di una realtà virtuale ricostruita con le nuove tecnologie e vivranno una vera esperienza di viaggio nello spazio. Contro Radio.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
Alle 8:41 minuti siamo in diretta sulle nostre frequenze di Controradio, naturalmente anche su Controradio Web TV, dunque diretta anche sui nostri canali cross mediali. Mi ha raggiunto in studio Renato Scalia, presidente dell'Associazione Amici di Daniele. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Ci vogliamo occupare oggi di come capire e gestire stress e burnout. Un evento si dedicherà a questo domani a Firenze, promosso appunto dall'Associazione Gli Amici di Daniele, dalle 9 alle 14 nel Palagio di Parte Guelfa, un incontro su una tematica sia attuale e anche numericamente e drammaticamente importante, di cui forse si parla troppo poco, la si analizza, la si condivide a livello di opinione pubblica troppo poco. Ma Scalia, partiamo dagli Amici di Daniele. Come è nata questa associazione di cui tu adesso sei presidente, ma che ha una storia lontana, in qualche modo legata al tuo tipo anche di approfondimento e di sensibilità?
Sì, l'associazione nasce nel 2007. Purtroppo nell'anno precedente Daniele, che era un ispettore della Polizia Municipale di Firenze, decise di farla finita e si suicidò. La mamma, Alba Giovanetti, fondò questa associazione proprio per portare avanti questa tematica, che diciamo c'è sempre un muro sui suicidi, soprattutto in divisa. Pensate che dal 2019 ad oggi sono oltre 300 persone che hanno deciso di fare di scegliere quella strada. Quindi è un, anche recentemente, fortunatamente, qualcuno si sta accorgendo che il problema esiste. È un problema appunto che arriva da lontano. Io proprio in quegli anni, nel 2006, ero segretario del SILP CGL, del sindacato di polizia, e proprio nel 2006 ci furono due suicidi a Firenze, e da quell'anno iniziai ad occuparmi della questione. Solo trovai un muro, perché nessuno ne voleva parlare. Alba è riuscita con una forza straordinaria a fondare questa associazione di volontari che si occupano del problema nel mondo del lavoro. Infatti ci sono anche psicologi nella nostra associazione che opera proprio in questo senso, e ci abbiamo un centro che si chiama Lavoro Sereno, proprio che accogliamo persone che si rivolgono a noi per problemi sul posto di lavoro.
Già di salute mentale era difficile parlare, dopo la gestione pandemica ci siamo resi conto, forse diciamo c'è stata una maggiore attenzione anche inevitabilmente istituzionale e politica rispetto a un problema che fosse solo per l'ordine degli psicologi, quante volte lo abbiamo contattato a livello territoriale per capire quanto la dimensione del disagio stava aumentando appunto dopo i due anni che abbiamo dovuto vivere in una situazione di costrizione non solo fisica ma anche sociale e psicologica, e in particolar modo l'approfondimento della giornata di domani, ma anche l'impegno dell'associazione sulla conoscenza dei meccanismi connessi allo stress lavorativo e al burnout. Vogliamo contestualizzare questo fenomeno che con la salute del lavoro è direttamente proporzionale rispetto a quelle che sono condizioni di mancanza di prospettiva, ma anche di non sostenibilità a livello psicologico, umano, personale.
Certo, ma che poi appunto questi fenomeni portano l'estrema conseguenza, è proprio il suicidio, ma prima c'è tanta gente che proprio manifesta altre patologie critiche, e quindi logicamente spesso e volentieri decidono anche di licenziarsi dal posto di lavoro perché vengono sfruttati, quindi secondo me va sempre a peggioreranno le cose, perché il disagio giovanile che c'è anche che insomma dopo la pandemia è lievitato, anche tra i giovani ci sono suicidi, tra i giovani ci sono malattie tipo l'anoressia che è aumentato drasticamente, e quindi saranno persone che entreranno nel mondo del lavoro già fragili. Ecco perché secondo me bisogna
in un mondo del lavoro a sua volta fragile.
Sì, poi lo sfruttamento, perché un datore di lavoro, abbiamo visto quello che è successo al cantiere dell'Esselunga, gente sfruttata neanche con il contratto, probabilmente, insomma, e di casi del genere ce ne stanno tantissimi. Ecco perché la gente scoppia letteralmente, spesso e volentieri, ed è costretta anche a subire certi trattamenti perché deve mangiare.
Ed è importante riconoscere quelli che sono i campanelli d'allarme, è importante far capire che ci sono degli strumenti, degli spazi, delle realtà di ascolto e di supporto, ed è importante anche capire come a livello istituzionale e politico si può intervenire. Noi ci colleghiamo adesso alle 8:47 minuti con uno dei principali relatori dell'appuntamento di domani al Palagio di Parte Guelfa, professor Vincenzo Scalia, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno anche al mio cugino virtuale che è in radio con voi.
Sì, Scalia, ci eravamo chiesti se c'era una parentela, diciamo una parentela di affinità elettiva, definiamola così, sociologo, docente all'Università di Firenze, più volte nei nostri studi, docente di sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale. Professor Scalia, la questione appunto dello stress in ambito lavorativo, del burnout, in relazione alle forme di controllo sociale o di sistema di regole, parametri che ci sono e se non ci sono o ci sono in maniera sbagliata hanno degli effetti poi su, sul disagio personale. Che tipo di riflessioni possiamo fare?
Ma possiamo riflettere intanto sul cambiamento qualitativo di questo controllo e delle vessazioni che subiscono i lavoratori, no? Una volta, per esempio, pensiamo agli anni 60, alla canzone di Dario Fo in cui che diceva: mi scusi padrone, al gabinetto ci vado la prossima volta, perché controllavano anche il numero di volte che si andava alla toilette. Oggi è più psicologico, è più sottile, nel senso che si fa introiettare ai lavoratori una specie di disciplina o di assoggettamento alle regole dell'azienda o del corpo, che viene visto come una specie di entità sovrannaturale. Si nasconde dietro il protocollo etico, dietro la dichiarazione antirazzista, ma di fatto si inculca, si introietta, diciamo, un aziendalismo, uno spirito di corpo che è tutto funzionale alla competizione, sia tra i lavoratori stessi, perché il lavoro è sempre più segmentato, sempre più precario, e quindi al momento in cui puoi puntare il dito sul tuo collega che è un po' inefficiente o che va al bagno una volta di più o che si presenta un quarto d'ora meno, tu puoi sperare di avere dal tuo superiore una gratificazione. Quindi è un controllo relazionale, orizzontale, ed è un controllo anche a livello emotivo, cognitivo, quindi molto più insidioso, molto più pervasivo.
Tutto questo, quello che ci sta dicendo, alimenta un individualismo, una mancanza di uno sgretolamento del senso di comunità e anche di solidarietà, che poi porta a una solitudine senza ritorno.
Assolutamente sì. Se pensiamo, no, alcuni anni fa, per esempio, quello che successe con la crisi del 2008, quando molti yuppies della borsa di New York vennero licenziati e ci fu una lunga scia di suicidi, fu dovuta proprio a questo, perché loro vedevano che loro venivano licenziati e i loro colleghi rimanevano, e i loro colleghi che li guardavano quasi compiaciuti, come dire: per fortuna non è toccato a me, ma è toccato a te. Non capendo che poi alcuni anni dopo, come poi in molti casi è capitato, sarebbe toccato anche a loro.
Professor Scalia,
esattamente,
quello che sta dicendo...
disarticolata la solidarietà di classe, diciamo. Ecco,
ci rimanda anche per questioni proprio di carattere temporale. Oggi inizia il Festival della Working Class all'ex GKN. Lì al centro c'è e si parla e si riflette su una disumanizzazione, no, del lavoro e del lavoratore in tutti i suoi aspetti esistenziali.
Sì, la disumanizzazione, perché oggi appunto i due beni che sembrano contare, anzi il bene che sembra contare e che va dal primo posto, è la competizione dell'azienda, del corpo a cui si fa riferimento, perché può essere sia nel pubblico che nel privato. Renato ve lo dirà, anche nella polizia esistono delle competizioni per le promozioni o per gli incentivi, e anche la competizione rispetto all'esterno, il famoso competitor. Questo fa sì appunto che l'azienda sciolga, come dire, la solidarietà collettiva, perché dipende dal contributo che ogni individuo può dare. C'è proprio, diciamo, Marx l'avrebbe chiamato il general intellect, laddove tutte le capacità individuali vengono messe al servizio, vengono messe al lavoro in funzione del bene superiore, che è quello dell'azienda. Ma questo fa sì che non ci sia più la contrapposizione verticale, no? Il sindacato stesso di polizia, per esempio, nasce a partire dalla presa di coscienza che i poliziotti sono dei lavoratori, e come lavoratori sono sottoposti a vessazioni, sono sottoposti a rischi, e quindi come lavoratori vanno tutelati e hanno il diritto a delle garanzie. Oggi, per esempio, se rimaniamo sulla polizia, che pressioni hanno? Hanno la pressione esterna, che debbono dimostrare che mantengono l'ordine, quelle interne dei superiori che dicono: abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di effettivi, abbiamo bisogno di far vedere all'opinione pubblica che funzioniamo, e anche all'interno, laddove ci sono delle possibilità di carriera. Quindi questa, volendo, triplice pressione dell'opinione pubblica, del corpo e dei colleghi, rischia di creare degli effetti debilitanti per la salute innanzitutto mentale dei lavoratori, la salute emotiva, gli equilibri interiori. E da qui capiamo benissimo che il passo per commettere dei gesti inconsulti, per comportarsi in maniera, si direbbe, disfunzionale, è molto breve, anzi è immediato, ma come nella polizia lo possiamo vedere in tanti altri luoghi di lavoro. Quindi non serve il fatto che non esiste più la catena di montaggio a livello materiale, c'è una catena di montaggio sociale, una catena di montaggio relazionale, all'interno del quale vieni catturato e dal quale non ci si riesce a svincolare. Questo è il problema.
La ben descritta e ben illustrata, naturalmente, questo sarà una parte dell'intervento del professor Vincenzo Scalia, che ringraziamo e che potrete ascoltare domani, appunto, nell'incontro al Palagio di Parte Guelfa. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi sempre, vi saluto, una buona giornata.
Renato Scalia, punto di vista sociologico ma anche punto di vista scientifico, si parlerà di stress e neuroscienze rispetto anche agli incidenti sul lavoro e dunque al pressing che poi porta a rendere vittime due volte i lavoratori da un punto di vista lavorativo e poi anche esistenziale, e però si parlerà anche di buone pratiche, perché l'obiettivo è quello di trovare delle soluzioni.
Ma la soluzione, secondo me, si trova in una parola semplice: prevenzione. Perché purtroppo la prevenzione non si fa, e questo sembra che molti pensano che prevenire e soprattutto anche controllare, perché se parliamo di morti sul lavoro, i controlli nei cantieri spesso non ci sono, proprio per mancanza anche lì di personale. A me la prima cosa che mi hanno insegnato una scuola di polizia, parlo del 1979, non è stata la repressione, ma la prevenzione. È la cosa più importante in assoluto. È questo che dobbiamo capire, è questo che la classe politica deve capire, perché è fondamentale, perché noi abbiamo visto, soprattutto se parliamo del fatto di Firenze, sì, appunto, quello di Esselunga, il cantiere Esselunga. Dopo Esselunga quanti altri morti ci sono stati, purtroppo? È lì che si parlano, sono più di 100 anni che parliamo di morti sul lavoro, e continueremo a parlarne per altri 100 anni, se si continua così, se non si continuano a fare i controlli che sono fondamentali. Ecco perché bisogna che lo scatto, cioè noi come associazioni possiamo... Fortunatamente ho trovato una sponda eccezionale, Vincenzo Scalia, e stiamo lavorando in sinergia, cercheremo di farlo anche con altre associazioni, e questo però servirebbero risposte a livello politico, perché spesso e volentieri la politica si scende, va davanti al cantiere, però poi concretamente, di concreto fa poco.
Il sindacato invece, insomma, ha come strumento quello anche dello sportello per avvicinarsi sicuramente di più al lavoratore che è in condizioni di difficoltà e che può richiedere,
certo,
un aiuto.
Il sindacato cerca di fare il possibile, perché spesso e volentieri nei cantieri i sindacati neanche riescono a entrare, e questa è un'altra cosa drammatica. Per quanto concerne per esempio le forze di polizia, saranno presenti anche i colleghi carabinieri del sindacato Un'Arma, che anche loro hanno fatto proprio qui a Firenze, nella scuola Marescialli, una denuncia fortissima, che però non è stata presa in considerazione. È la prima volta che ho assistito a una denuncia così forte, per come vengono vessati, almeno come sarebbero... Dalla denuncia si legge, tra l'altro fatta da noi, c'è il segretario nazionale di Un'Arma che mette la propria faccia per denunciare quello che avviene in quella caserma, che però sembra che
qui si parla di condizioni fatiscenti.
Se no, si parla, sì, a parte anche di quello, ma di come vengono vessati
da un punto
gli
di
alieni.
Vista anche di
sì,
mobbing.
Certo, quindi sono denunce gravi che sono state fatte. Ora, logicamente, c'è anche è stato fatto un esposto in procura per questi per i fatti che si sono verificati lì dentro. Ecco perché bisogna stare vicino a chi denuncia. Spesso e volentieri chi fa questo tipo di mette in evidenza questi aspetti viene un po' isolato. E questo, ecco perché secondo me lo stare insieme, fare rete è fondamentale proprio per portare avanti determinate tematiche.
L'occasione di domani ha questa finalità innanzitutto, infatti tante saranno le componenti che entreranno in dialogo e condivideranno le riflessioni su come appunto capire e gestire stress e burnout dalle 9 alle 14 al Palagio di Parte Guelfa a Firenze. Ci sarà anche spazio per un dibattito pubblico con gli esperti presenti in sala. Io ringrazio Renato Scalia degli Amici di Daniele per essere stato con noi.
Grazie.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, gli appuntamenti esclusivi per i soci della Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti, visita guidata alla scoperta di 60 Pop Art Italia, la mostra organizzata da Pistoia Musei con le opere dei maggiori esponenti della Pop Art Italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg.
A Pistoia sabato 6 aprile, alle 15, nuovo gruppo con una guida di eccezione. Lo storico d'arte e attore Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota a club@controradio.it. Info 055 73 999 70.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 7 alle 11 Christine von Borries parla di Natura Morta di Louise Penny. Cambia uomo cambia. Una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico, impariamo a dire noi del Circolo Arci 25 aprile.
Martedì 9 aprile alle 21, L'Accusa, un film di Ivan Attal con Charlotte Gainsbourg. A seguire, incontro con Andrea Bigalli. Info cinemalacompagnia.it.
Contro radio.
Jive on the mellow side. Hep, hep. Hep, hep. Jim Jam Jump is a solid jive.
Makes you 9 foot tall when you're 4 foot 5.
Hep, hep. Hep, hep.
Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on and follow too. When you get your steady food, met your jump applicators do. Makes you like your eggs on the Jersey side.
Hep, hep. Hep, hep.
The jim, jam, jump, and jive makes you hep, hep on the mellow side.
Hep, hep.
La la la.
Jimmy's on the Jersey side. The jib jam jumping jive makes you hip hip on the mellow side. Skidaboo,
è swing questo, mi confermi la generale Cresciale, swing, sì. E con queste note noi introduciamo Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto in studio. Ciao Raffaele.
Se si parla di swing
viene scontato
Sandica, assolutamente.
E allora oggi ci avviciniamo all'appuntamento della domenica, l'appuntamento quindicenale con il libro della vita, appuntamento che si tiene come di consueto alle 11 di domenica all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, decima edizione quest'anno, lo ricordiamo, dedicata alla memoria di Sergio Staino. Con noi in collegamento l'ospite di questa domenica, Christine von Boris, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, ben trovata. No, non interpelliamo Christine von Boris per motivi giudiziari.
Non nella sua veste di magistrata, neanche nella sua veste di scrittrice, ma di lettrice in particolar modo.
Di lettrice, infatti, Christine von Boris nel suo lavoro originario è il terrore dei colletti bianchi corrotti, per intenderci, ha tante storie da raccontare, e come, non lo so, De Cataldo, altre persone che vivono certe questioni, hanno infinite storie da raccontare, poi dopo diventano grandi scrittori o grandi scrittrici, come è il caso di Christine von Boris, a cui abbiamo chiesto però di raccontarci del suo libro della vita. Il libro della vita naturalmente è un pretesto per far innamorare l'uditorio di un testo, nessuno ha un libro della vita, però Christine ha scelto La natura morta. Stiamo parlando di un libro importante di Louise Penny, che sarà per tanti una scoperta, secondo me. Come mai questa scelta?
Ma incredibilmente, io che ho spesso, cioè è sempre difficile rispondere, no, a qual è il libro della tua vita, qual è il film della tua vita. E tra l'altro io spesso dimentico titoli, spesso dimentico i nomi, no? Leggo voracemente, ma poi molte volte non mi rimangono impresse, a volte neppure le storie. E invece qui ho avuto proprio subito la certezza che tra gli autori contemporanei, evidentemente, la mia scelta cadeva sulla Louise Penny, che mi ha folgorato. E tra l'altro in Italia è buffo perché hanno pubblicato, è una lunga serie, credo sia arrivato al 17° libro di questa serie gialla con questo ispettore Armand Gamache, un ispettore canadese. Hanno cominciato dal 7° a pubblicare questa lista e poi hanno ricominciato dal 1°. A quel punto, visto che sono tutti meravigliosi, ho scelto il 1° perché se mai qualcuno poi avrà voglia di leggerlo, è bello cominciare da questa storia. Ed è sono romanzi, allora, intanto ambientati in Canada, quindi uno ha una pennellata del Quebec, quindi finalmente viene descritto qualcosa di nuovo, come colori, odori, sapori, sì. Parla molto anche di cucina, parla della natura. E poi perché questo ispettore, questa volta uomo, io che parlo sempre nei miei romanzi di donne, è un uomo meraviglioso, un uomo sensibile, attento, calmo, che vuole aiutare gli altri. Quindi un uomo descritto in modo meraviglioso, come vorremmo che fossero tutti gli uomini.
Boris, è una Louise Penny è una scrittrice, giornalista, anche conduttrice radiofonica canadese, lo ricordiamo, ma nei suoi romanzi c'è una scrittura asciutta che può ricordare una cronaca anche di carattere giudiziario, oppure no? Cos'è che l'ha colpita proprio dal punto di vista dello stile letterario?
Ma allora io devo dire, è sicuramente direi tra l'asciutta e però in grado sicuramente di trasmettere molto bene sensazioni, colori, odori, quindi non è tanto cronaca, anche perché poi è anche fantasiosa, ambienta quasi tutti i delitti che lei descrive, che Armand Gamache deve risolvere, in un paesino immaginario che lei chiama Three Pines, Tre Pini, perché ci sono tre pini in mezzo a questo villaggio, e dice: è un paese così piccolo che non compare sulle cartine, è vicino a Montreal e dove te capiti solo se il destino vuole che tu capiti lì. E quindi insomma è in grado di descrivere, a me mi sono piaciuti tantissimo questi boschi di aceri, queste, lei descrive tantissimo la natura, i fiori, gli alberi, e la, questa neve, questo freddo, cioè viene proprio voglia di andare in Canada, di stare in una di queste casette dove questi amici, perché poi si crea una comunità quasi tutta di artisti, di persone che si vogliono bene, che fanno queste cene serali in cui ognuno porta dei piatti meravigliosi. Quindi insomma è una scrittura che comunque comunica questo, comunica, e poi comunica l'interiorità dei vari personaggi, alcuni che si rivelano appunto magari l'omicida, alcuni che invece devono scoprire, però con una complessità rara da trovare in un romanzo.
Leggete, molti si stanno chiedendo, ah, chissà se hanno fatto una serie Netflix dai libri della Penny, no? È un riflesso condizionato questo.
No, comunque ti sorprenderò, Raffaele, perché hanno fatto la serie su Sky,
appunto,
che è molto bella, che però pare che purtroppo si sia fermata alla prima serie, perché non so se non ha trovato oppure se continuerà, però la serie è anche molto bella, e credo che è tratta dai primi, ora sto leggendo il quarto in inglese perché il quarto ancora non è pubblicato, è tratta dai primi 4-5 romanzi, sì.
E
quindi
infatti,
c'è anche la serie per chi la volesse vedere.
Questa commissione di linguaggi è ormai veramente consueta. Sarà interessante ascoltare il racconto di Natura Morta con Christine von Boris e di Louis Penny domenica alle 11 all'Auditorium Rogers, un nuovo appuntamento della 10ª edizione del Libro della Vita a Scandicci, quest'anno dedicata alla memoria di Sergio Staino. Ingresso libero naturalmente, venite in tranvia, la fermata è Resistenza, per cui è anche molto comodo da questo punto di vista. Christine von Boris, ci vediamo domenica a Scandicci, grazie per il momento.
Bene, grazie a tutti, ciao, a presto.
The sins that pay for food.
9:15, so che lo aspettavate, il tema della puntata del podcast di questo fine settimana, cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, podcast di Raffaele Palumbo che di solito va in onda il sabato alle 13:15, poi la replica alle 17:10 e poi su tutti i canali crossmediali. E io sono andata anche a vedermi proprio tutto l'archivio su Spotify di cosa è successo, perché è davvero completo, dobbiamo dire, e ci dà modo anche di ripercorrere alcuni che secondo me hanno già fatto la storia, tipo quello sull'alluvione, la situazione dello spaccio e della sicurezza alle cascine, non solo le file davanti alla questura di Firenze. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, insomma due sere fa, c'è stata un'aggressione tra cittadini senegalesi all'ingresso della questura di sera, in fila per una questione appunto
di posti.
Ma questo fine settimana di cosa ci occuperemo?
Allora, noi abbiamo raccolto l'allarme lanciato da alcune associazioni come Ebert all'inizio di quest'anno. Un allarme molto grave che riguarda il tema della manifattura, e il tema della manifattura soprattutto in alcuni distretti. Stiamo parlando soprattutto di Scandicci, ma non solo, stiamo parlando di pelletteria, stiamo parlando di lusso, cioè di quelli che fanno i terzisti per le grandissime maison internazionali, che sono soprattutto nel nostro caso, o quasi esclusivamente nel nostro caso, francesi. E siamo andati a vedere le motivazioni di questa crisi, che qualcuno può spiegare con un controrimbalzo per il dopo Covid, perché finito il Covid c'è stata una sorta di ubriacatura, adesso come dire il player più grande, Arnaud, parla di stabilizzazione, per cui c'è stata quell'ubriacatura, adesso si va giù e poi dopo si tornerà in una situazione più stabile. C'è il ruolo della Cina, che è un ruolo sempre importante, perché da una parte stiamo scoprendo che i cinesi se ne stanno andando dall'Italia, dall'altra parte stiamo scoprendo che la Cina smette di acquistare i nostri prodotti di lusso, che è un cambiamento veramente importante. Poi abbiamo problematiche internazionali, grande incertezza, le guerre che ci sono, problematiche nazionali come un'inflazione che morde la classe media più che mai, ma soprattutto c'è un mondo del lusso che cambia, perché il lusso torna a fare il lusso. Cioè, se vuoi un prodotto Gucci lo devi pagare come lo pagavi quando lo pagavi per davvero, via tutti gli outlet, via tutto il lusso pop accessibile, e il lusso torna a fare il lusso. Tutto questo sta generando un cambiamento di paradigma, per la verità è iniziato già da qualche tempo, dove incontrare il terzista con 7 dipendenti di cui 3 di famiglia è diventato praticamente sempre più difficile. Allora siamo andati a cercare quelle realtà estremamente eloquenti per dimensioni, per capacità, per qualità, per cercare di raccontare e definire questa crisi della manifattura nel distretto pellettiero di Scandicci, per capire se è una cosa congiunturale, se è una cosa strutturale. E alla fine abbiamo capito che quel mondo lì sta cambiando, si deve aggiornare in maniera profonda, radicale, per continuare a tenere veramente altissima la qualità, perché in sostanza stiamo parlando, prima ancora che di lusso, di posti di lavoro, ma anche di un'artigianalità, un saper fare che è tutto italiano, perché noi teniamo in mano la filiera di questi grandissimi marchi mondiali. La Francia si è tenuta invece i brand, si è tenuta i marchi. Allora noi vi facciamo ascoltare un'intervista, una breve estratto dell'intervista con Claudio De Lunas, che è l'amministratore delegato di Idee Partners di Scandicci, e lì fanno veramente, come dire, tutto il percorso all'interno di un'azienda grande con 240 dipendenti, 10.000 metri quadri su tre distretti, su tre posti della Toscana diversi, 1.000 nuovi prodotti l'anno. E loro, dall'ideazione, dall'immaginazione del modello, alla scelta dei materiali fino al prototipo, fanno tutto lì in maniera anche veloce. Da una parte, la manifattura non può mai essere velocissima, però noi oggi abbiamo delle vetrine che cambiano veramente ogni 15 giorni, per cui il mondo della manifattura si sta aggiornando, sta cambiando. Sentiamo questo breve estratto del podcast.
Fotografiamo, direi, con una velocità di cambiamenti che è infinitamente superiore, quindi tutto quello che prima magari avveniva in periodi di lustri o decenni, adesso avviene in periodi di anni singoli. E quindi leggere le situazioni esattamente nel day by day quotidiano, che poi è fatto di un lavoro comunque pesante, parliamo di pelletteria in questo caso, un lavoro manuale, un lavoro fatto di tantissime sottofasi differenti fra di loro, e condensare all'interno della stessa organizzazione tipicamente italiana piccola, quindi capacità di lavoro quotidiano, di organizzazione che diventa sempre più industriale a un livello magari organizzativo superiore, e lettura della situazione che presuppone tempo di studio, tempo di visita, altri sistemi, altri distretti, un associazionismo che prende tempo, e lavorare in particolare, perché stiamo parlando di Scandicci, Firenze, la Toscana, per come terzisti di marchi, che nel frattempo di aziende che sono diventate infinitamente più grandi rispetto a solo 10 o 15 anni fa. Tutto questo con una velocità di reazione sostanzialmente immediata a situazioni che cambiano, e non parlo solo dei famosi cigni neri tipo Covid o la guerra, ma una somma di tutti questi elementi presuppone un'organizzazione evidentemente di tipo molto diverso rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Quindi le dimensioni delle organizzazioni, intese come aziende, microaziende, laboratori artigiani, evidentemente non possono più far fronte a organizzazioni che richiedono una capacità di enormemente più grande di organizzare il proprio lavoro,
di stare nella complessità,
di negoziare perennemente, di studiare prodotti nuovi. I prodotti hanno cambiato il loro ciclo di vita, adesso è tutto molto più rapido, bisogna passare dallo sviluppo del prodotto alla produzione in tempi limitati. Le produzioni devono essere sul mercato, sono anticipate nel momento stesso in cui escono da quello che prima erano campagne media. Oggi basta una foto su un post su un social, immediatamente quando è fuori, che già il cliente se lo aspetta, vuol sapere tutto, vuole capire tutto quello che prima era frutto magari di mesi di lavoro. Oggi è tutto molto accelerato, quindi questo presuppone un cambio sostanzialmente di sistema.
Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere.
Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro più grande che c'è. Ma chiedilo a Kurt Cobain come ci si sente a stare sopra un piedistallo e a non cadere. Chiedilo a Marilyn quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli. E non provare più niente, non provare più niente, e non avere più niente da dire. Vivere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chi è? A Kurt Cobain, come ci si sente a stare sopra un piedistallo e non cadere. Chiedilo a Marilyn quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli. E non provare
il 5 aprile del 1994, sono passati 30 anni dalla morte di Kurt Cobain. Questo è l'omaggio di Bruno Risas che ci ricorda questa data che ci sembra vicinissima.
E non aver più niente da dire, eh?
Non aver più niente
a volte da dire. Occorre, secondo me.
Sì.
Nonostante insomma il nostro mestiere ci imponga altro, però grazie anche a Ragioniere Crescioli che ci ha supportato anche in questo momento.